Bentrovati da Marco Caracciolo. L'insonnia cronica è una vera e propria patologia che impatta fortemente sulla qualità della vita di chi ne soffre e che ha numerose ricadute cliniche anche a livello neurologico e neurocognitivo. Danilo Magliano ne ha parlato con Giuseppe Plazzi, past president di AISM, Associazione Italiana Medicina del Sonno.
Professor Plazzi, innanzitutto perché l'insonnia cronica deve essere considerata una vera e propria patologia e non un sintomo per quanto disturbante?
Parliamo oggi, secondo la classificazione dei disturbi del sonno, di insonnia cronica quando il disturbo è presente da almeno 3 mesi. Ed può essere un disturbo caratterizzato da una difficoltà a prendere sonno, da risvegli multipli nel corso della notte, oppure da un risveglio anticipato mattutino. Però oggi, per poter parlare di insonnia, insonnia cronica, devono esserci anche dei sintomi diurni. Sintomi diurni che vanno o dalla sonnolenza vera e propria, ma anche irritabilità, difficoltà di concentrazione, disturbi cognitivi o disturbi dell'umore.
Quali sono le conseguenze metaboliche dell'insonnia?
Sappiamo che l'insonnia, soprattutto l'insonnia caratterizzata da un sonno di cattiva qualità o da una restrizione del tempo di sonno, espone a un rischio di accidenti cardiovascolari, cerebrovascolari più elevato, e anche un rischio di patologie metaboliche, innanzitutto un aumento della resistenza insulinica, quindi una condizione di prediabete e un aumento di peso.
Senta, concentriamoci su quelle neurologiche e cognitive, che forse sono un po' meno conosciute delle altre.
Innanzitutto sappiamo che durante il sonno, sappiamo oggi che durante il sonno accadono nel nostro cervello delle operazioni di pulizia e di rimaneggiamento sinaptico a carico del pruning sinaptico o del sistema linfatico, che sono indispensabili. Per cui un sonno di cattiva qualità compromette questa operazione di pulizia, di rastrellamento delle proteine anomale che tendono ad accumularsi nel nostro cervello, e rappresentano quindi un rischio di, soprattutto legato alle patologie neurodegenerative e all'invecchiamento in sé. Per cui quello che teoricamente si ritiene è che il buon sonno possa favorire una operazione di ripulitura, di clearance da queste proteine più efficace, ma anche gli studi sperimentali e studi epidemiologici effettuati negli ultimi anni dimostrano questo, dimostrano che un sonno di cattiva qualità è legato a un rischio di deterioramento cognitivo, compromissione cognitiva, ma anche di vere e proprie demenze come la malattia di Alzheimer.
I percorsi vaccinali di protezione dell'adulto devono tenere in considerazione non soltanto il fattore dell'età, ma anche e soprattutto la fragilità di ciascun soggetto. Nicola Casella ha intervistato Giuliano Rizzardini, direttore di Malattie Infettive 1 all'ospedale Luigi Sacco di Milano.
Chi sono i pazienti fragili? Perché dovrebbero vaccinarsi? E quali sono le principali vaccinazioni che dovrebbero essere somministrate a questa tipologia di pazienti? Ne abbiamo parlato con il professor Rizzardini nel corso di un incontro dedicato a queste tematiche che si è tenuto all'ospedale Sacco, centro di eccellenza infettivologica nazionale.
Ma la definizione di soggetto fragile è un po' difficile, anche perché ci si sta lavorando sopra. Diciamo che, semplificando, sono pazienti che hanno più di una patologia. Per quanto ci riguarda, il paziente fragile è il paziente sostanzialmente immunodepresso, che ha il sistema immunitario un po' indebolito. I pazienti HIV hanno questa caratteristica, almeno all'inizio della loro malattia. In quest'ottica, una volta che il sistema immunitario è indebolito, è chiaro che uno è più soggetto ad acquisire altre patologie, soprattutto di tipo infettivo.
I vaccini particolarmente indicati per i soggetti fragili sono quelli per l'influenza, l'herpes zoster e lo pneumococco. Incominciamo dal vaccino antinfluenzale. Perché andrebbe fatto in questi pazienti?
Sicuramente una sindrome influenzale contribuisce a indebolire soprattutto i pazienti che hanno un sistema immunitario più compromesso. Quindi l'idea di prevenire un'influenza che potrebbe poi anche risvegliare in qualche maniera un virus opito ci permette di evitare appunto questa problematica. Lei ha parlato di tre vaccini che sono tutti e tre importanti, ma l'offerta che noi stiamo facendo ai pazienti HIV va fino a 8 vaccini, parliamo anche dei vaccini per l'epatite, dei vaccini per le meningiti, e quindi stiamo facendo in questo momento un'offerta che prevede almeno 8 tipi di vaccini. Qualcuno dei pazienti li ha già fatti, per cui completiamo la sua schedula vaccinale, qualcun altro in realtà ci troviamo che non ha fatto nessuno di questi, perché l'idea della prevenzione è un qualcosa che è nel retrocervello dei medici che lavorano sulla malattia acuta, che lavorano in ospedale. Quindi sta diventando anche un percorso culturale estremamente importante per noi infettivologi.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.